La strada sterrata conduce a un villaggio. Le sue case slanciate sono scure come lapidi. Tra queste dimore solenni è annidiato qualche negozio. Anche la taverna sembra spangata. Un debole piagnucolio attira il vostro sguardo verso una coppia di bambini in piedi nel mezzo della strada, altrimenti deserta. Vedete in lontananza, circa una trentina di metri, le sagome di due bambini.
Freno un attimo, okay, in modo che i cavalli procedano al passo, e mi avvicino.
Quando freni e blocchi il carro, senti dalla sottocoperta di Peralin...
Mi volto.
E... c'è lei che è sotto la coperta.
Peralin!
Io scosto la coperta forte.
L'immagine è molto bella, perché quando apri la coperta, sotto non c'è più Peralin. C'è un'enorme figura pennuta, penne completamente nere, un becco e una testa da corvo. Quello che avete davanti è una specie di umanoide piumato di nero con un bellissimo mantello e le vesti appartenute a Peralin, che vi guarda in questa maniera, spostando la testa, e sembra aprire bocca e fa...
Ma che è successo?
Ma è lei? Cioè, riconosciamo in qualche misura...
sembrano lei, le dimensioni della sua testa e comunque in generale sembrano quelle di Peralin.
Ma che è successo?
Io so solo che i miei soldi sono appena spariti.
Ma tu ti preoccupi di soldi? Qui siamo in un posto che probabilmente è chilometri a nord, da giudicare dalla fauna...
Io mi preoccupo della mia taglia, visto che mi sta distraendo dalla mia missione principale. Almeno se, quello. Se la tua questo missione, è quello che mi interessa.
Se la tua missione principale era nelle miniere, fidati che i soldi che non stai riscuotendo sono l'ultima delle tue preoccupazioni.
Non siamo nelle miniere, infatti.
Zitto un attimo. Mi concentro e faccio un rituale di parlare con gli animali. Per provare a parlare con questa creatura che sta gracchiando.
Ok. Ti concentri, la creatura, mentre stai pensando, hai 10 minuti di tempo per creare il tuo rituale. Peralin, dopo qualche minuto, che non vede voi parlare, passa un suo braccio, ormai che sembra un'ala, davanti alla sua testa e rimane paralizzata. Dopodiché mette anche l'altro, spaventatissima, si rende conto di essersi trasformata in un corvo, in una donna corvo, e si guarda intorno e, senza riuscire a parlare con voi, inizia a urlare qualcosa, ma non riesce a uscirgli nessuna parola umana. Tu, dopo 10 minuti, in qualche modo, riesci a capire
cosa mi sta succedendo, chi sono, cosa mi è successo, cosa mi hai fatto.
Peralin, calmati. Calmati! Peralin, non so che cosa ti sta succedendo, ma già che tu abbia conservato la tua coscienza, è il qualcosa. Posso capirti solo io e non posso capirti a lungo. Quindi ho bisogno che tu stia calma, tranquilla.
Come?
E soprattutto al sicuro. Quanto è grossa?
Ma può impugnare un'arma? Può interagire con degli oggetti?
Assolutamente sì, perché ha dei okay, artigli al posto delle mani, e quindi può fare...
Volendo potrebbe combattere.
Assolutamente sì.
Intanto ho visto come combatteva da umana.
Assolutamente sì, ma magari questa nuova versione è più interessante.
È un corvo umano con delle vesti nere e rosse, con in effetti delle mani assolutamente prensi di artigliate, oltre ovviamente... alle zampe classiche di un corvo, e anche un paio di ali canoniche, cioè sembra proprio una figura a metà strada tra un essere umano e un uccello.
Esatto.
Ok, io devo fare una prova. Guardo verso di lui e gli dico: prova a parlarle.
Sì. Peralin, che fine hai fatto? Rispondimi.
Tu lo capisci?
Sì, mi ha detto che fine ho fatto.
Ok, perfetto. Anche quando l'effetto dell'incantesimo finirà, tu potrai continuare a capirci. Per il momento ti sto capendo solo io.
Non mi lasciare, Gorgor!
Purtroppo, avremo modo di comunicare solo quando le cose saranno tranquille e dopo che mi sarò concentrato. Quindi, per favore, seguici, stacci vicino.
Certo, io sono la combattente, spadaccina.
Sì. Spadaccina, va bene.
Nelle retrovie, senza farti male, per favore.
Tu non la capisci.
Ma io capisco quello che... Ah, è vero, non capisco quello che...
Ragazzi. Faccio, stacci vicino e cerca di stare al sicuro. E adesso andiamo a capire chi sono quei due in mezzo alla strada.
Ripartendo, okay. Diciamo, dopo aver rassicurato... Peralin,
sì.
E comunque dopo averle dato un po' di istruzioni, adesso non mi ricordo esattamente quanto dura parlare con problema. Gli animali, ma so che finirà, e mi avvicino a passo d'uomo verso...
15 nel carro oppure continui col tuo carro?
Quanto sono distante?
Da sono una trentina di metri.
No, continuo il con carro, il carro.
Ok, perfetto. Vi do questa informazione che... Comunque l'avete vista Peralin, comunque anche cambiare un po' di corporatura, cioè le vesti sono sue, però anche i suoi movimenti sembrano un po' più aggraziati e anche un po' più definiti. Capitato il momento in cui magari ha tirato qualche manata, qualche artigliata, l'avete sentita veramente decisa, questo nuovo corpo che ha forse gli ha dato anche più vigore in qualche modo. Vi avvicinate, vi avvicinate... Sentite che uno dei due sta piangendo. Sentite proprio che fa... Vedete che la ragazzina, nonostante sia più piccolina, zittisce il fratello che sta in qualche modo piangendo e dopo aver zittito il bambino, la ragazzina si rivolge a voi e dice:
c'è un mostro in casa nostra!
Quindi indica un'alta casa a schiera di mattoni che ha visto giorni migliori. Le sue finestre sono buie. Al piano terra ha un portico chiuso da un cancello arrugginito, leggermente chiuso, socchiuso, scusa. Le case ai suoi lati sono abbandonate, le finestre, le porte sono sbarrate. E la bambina indica ancora la casa e fa un mezzo sorriso.
Avete sentito? C'è un mostro nella nostra casa.
Io sono ancora abbastanza scosso, le chiedo... Dove siamo?
Quella è casa mia. Io sono Rosalinda e lui è mio fratello Thorn.
Sì, io mi chiamo Thorn e sono Thornbolt Darst.
Sì, io sono Rosalinda Darst. Siamo della famiglia Darst e abitiamo in quella casa a Barovia.
È un nome che noi conosciamo.
È quello di Edgar.
No, Barovia.
Barovia? No, non l'avete mai sentito parlare.
Cioè, non è una nozione geografica completamente sconosciuta.
È come se ti dicessi, in questo momento ci troviamo a...
Burbuts. Io dico, Barovia?
Sì.
Da che parte siamo?
Barovia? C'è solo Barovia? Intorno a Barovia? C'è Barovia.
La capisco Peralin ancora?
Sì, qualcosa.
Io mi ricordo, mi sembra di ricordare che suo padre si chiamava Darst.
Sì.
E quindi le faccio Darst, ma tu li conosci?
Che sgarbi! Sono due sgarbi. Non mi assomigliano neanche un po'. Mi vergogno di portare lo stesso cognome.
Io voglio chiedere del mostro.
Sì?
Che cosa è successo? Raccontateci di questo mostro. Perché siete in strada a piagnucolare così?
Abbiamo sentito degli
il ragazzo fa degli ululati. Abbiamo sentito degli ululati dentro a casa nostra e siamo scappati fuori. I nostri genitori sono ancora lì dentro.
Avete visto il mostro?
Tutti e due incerti rispondono:
sì, il mostro è nel seminterrato. L'ho sentito ululare io una volta. E poi c'è il nostro piccolo fratellino Walter, che è ancora dentro la casa, poverino.
I genitori sono ancora lì?
Il fratello? Sì, sono ancora lì dentro i miei genitori.
E perché nel villaggio non c'è nessun altro, tutto sprangato? Cos'è successo qua?
È buio, è notte, è sera, c'è la nebbia. E poi
si ferma e sta per dire qualcosa, una parola, un nome.
Finisci la frase. Lo dico in maniera super...
Il bambino... Anzi, fa intimidazione.
Alla fossa. Due.
Due.
Più qualcosa, ma di sicuro no.
Vedi che...
Vabbè, più tre.
Ha la bocca sigillata. Gli inizia a tremare, dopodiché...
Senti. Mostro o non mostro... Probabilmente cercare i loro genitori è la cosa migliore da fare adesso per capire dove cazzo siamo.
Che dice Peralin?
Peralin.
Eh?
Te la senti ad accompagnarci?
È la nostra chiederle se
sì. È la mia prima avventura? Chiedi, è la nostra prima avventura?
Chiedile se conosce qualcuno qui, se ha presente questo posto.
Non sa niente. Anche se il cognome è lo stesso, non li ha mai visti. Non lo so, qualche sorta di connessione. Non...
Sì, anche perché ricordiamo che lei era umana fino a due ore fa.
Com'era il cognome?
Darst.
Darst.
A te questo cognome?
Non l'ho mai sentito prima che il padre dicesse, ricoprendomi d'oro, che dovevamo andare a cercarli.
Vabbè, cerchiamo di capire cosa c'è dentro questa casa. Io non ne posso più, mi scoppia il cervello e fa anche abbastanza freddo.
È la nostra prima avventura?
Peralin. Ti ho già detto, nelle retrovie e con attenzione.
E adesso hai sperso completamente la possibilità di parlare con lei, devi rifare l'incantesimo. Ma lei sembra proprio spicca il salto scendendo da là, estrae le due. E la cosa più bella è, vedete, che non fa un salto, ma fa un volo, tipo una gallina. E arriva già davanti alla porta. Dice qualcosa ai bambini.
Ok, allora io dico ai bambini, voi adesso salite sul carretto e vi coprite, perché mi sembra che...
Ma non conoscete qui... nessun altro voi qui. Va bene, ha ragione lui. Salite sul carretto, state buoni e da adesso in poi ci pensiamo noi.
Guardano Peralin.
Sì, buona fortuna avventuriera.
E sembra lei dire
scusami, ma voi la capite?
Sì. Ci ha detto che ci penserà lei. È l'avventuriera. E ha detto che voi la state accompagnando per questa avventura. Siete i suoi accompagnatori magici.
Quindi io sono l'unico che non capisce tutto quello che vi state dicendo.
No, non lo capisco neanch'io, a meno che non mi concentri e faccia un incantesimo.
Allora,
voi avete visto altre creature di questa forma?
No, mai. O meglio...
E perché la comprendete allora? Com'è possibile?
Come io comprendo te? Perché ti comprendo?
Senti, facciamo così. Non lasciamoli qui. È troppo importante che vengano con noi perché...
Che vengano con
sì.
Noi?
No, sì, sì,
no,
sì,
no,
sì,
no, sì, c'è sì. Il mostro, c'è sì, il mostro!
Sì, no, ascoltami, io ho due bambini a carico, non me li prendo. È più pericoloso anche per noi. Stanno qua, si mettono sotto le coperte...
Ma è utile che ci parlino con lei, ci facciano capire delle cose. Se parlano con lei potrebbero poter parlare anche con quel mostro.
Ma quale mostro? Ma non sappiamo neanche se c'è, ma sono due bambini, si saranno spaventati per chissà che cosa. Non voglio andare a trovare il mostro.
E allora abbandoniamoli qui.
Se voglio andare a trovare i genitori, voglio andare a trovare i genitori, voglio capire dove siamo.
Ma
qualcosa non mi torna.
E quindi?
E quindi partiamoli con noi.
Non li voglio dietro, due bambini.
Sono bambini strani. Riescono a percepire una creatura magica e interagire con lei, cosa che tu non sai fare se non con un incantesimo. Ti sembra normale? Ti sembra che siano due bambini? Evidentemente non sono così indifesi.
Ma come non sono così indifesi?
Sanno più di quello che ci stanno dicendo. Tu non riesci.
Lo prendo un bambino da qui. Lo sollevo.
Sì.
E gli urlo. Sai qualcosa che non vuoi dirci?
Quando lo sollevi, rimane con la bocca spalancata, senza fiato, e la bambina subito a difendere il fratello.
Per favore, lascialo giù, per favore, non ha fatto niente, è stato
continuo
il mostro.
Continua a urlare, sai qualcosa?
È stato il mostro, andate lì dentro, c'è il mostro, cosa vuoi sapere? Io non so nulla.
Lo prendo, glielo butto addosso e gli fo, tieni, questo è il tuo bambino magico. Lasciali qui, sono solo d'intralcio. Smettila di avere queste idee sciocche solo perché sanno parlare con un uccello.
Il bambino ti viene incontro e sembra perdere i sensi dalla paura. Peralin ti guarda.
Sei convinto?
No, continuo a non fidarmi di loro. Ma va bene, lasciamoli qui. Abbandoniamoli qui.
Grazie, uccidete il mostro per noi. Forse.
Mi avvicino alla casa.
La casa è aperta.
Mi avvicino alla casa.
Un cancello di ferro battuto, con cardini da un lato e serratura dall'altro, è incastonato nell'arco di un portico di pietra. Il cancello è aperto e i suoi cardini arrugginiti cigolano quando viene spalancato. Lampade ad olio pendono da catene fissate al soffitto del portico e fiancheggiano delle doppie porte di quercia che si aprono su un grande atrio. Sulla parete sud dell'atrio è appeso uno scudo blasonato con uno stemma, un mulino a vento dorato stilizzato su un campo rosso, fiancheggiato da ritratti incorniciati di aristocratici dal viso impassibile. Dall'atrio doppie porte con stipiti in mogano e lastre di vetro conducono a una sala principale.
Sentiamo, io cerco di capire se si sentono dei rumori particolari, se ci sono dei segni di magari, non so, risse, cose distrutte.
Ti chiedo un tiro di percezione.
Ok, faccio 16.
Allora, la prima cosa che percepisci è che stai entrando in una casa che è linda, completamente linda. State camminando su un parquet che sembra ben oliato e ben lucidato, tutto quanto. Sembra veramente che sia passato qualcuno o qualcosa che l'ha resa in qualche modo, nonostante dal di fuori sia veramente una casa un po' che ha visto tempi migliori, quello che avete davanti è una bellissima casa di legni e è fatta con quegli riquadri e illustrazioni decisamente pregevoli. Quindi non percepisci se ci sono stati dei segni, perché probabilmente se ci fossero stati o qualcuno si è tirato delle spadate, delle mazzate o c'è del sangue per terra.
Sicuramente è stato ripulito.
È stato pulito e anche tirato a lucido, quindi non ci
però
sono neanche segni e tagli.
Voglio provare a capire se, non so, con arcano o qualcosa, cioè ho l'impressione che ci possa essere, diciamo, un incantesimo dietro, perché questa percezione di perfezione, pulizia, rigore,
sì,
mi sembra.
Vai.
Artefatta. E di nuovo torna il 2, che è okay, un classico della serata.
Ma probabilmente Mastro Lindo è passato da queste parti, questo personaggio, questo genio che esce dai flaconi di plastica.
No, io guardo i quadri invece, osservo, cerco di capire che cosa rappresentano.
2!
È incredibile!
Con un altro dado fate 2. Quello che vedi
è il quarto 2, cioè incredibile.
Forse anche il quinto.
Sono la rappresentazione di nobili. Uno in particolare potrebbe ricordarti vagamente il signor Darst, ma non tanto la fisionomia del viso, ma dai vestiti che porta.
Ok. Vabbè, niente. Direi che ulteriormente mi addentro nella casa.
Senza indugi.
Ok, un'ampia sala corre per tutta la larghezza della casa, con un camino in marmo nero a un'estremità e una scala di marmo rosso dall'altra. Montata sulla parete sopra il camino c'è una spada lunga, con un cameo di un molino a vento lavorato sull'elsa. Le pareti rivestite in legno sono riccamente scolpite con immagini di viti, fiori, ninfe e satiri. Quindi questa comunque è una sala decisamente importante, con questa bellissima scalinata a chiocciola, e la sensazione che avevi anche tu prima, Nef, è quello di tutto pulito e tenuto e conservato in maniera impeccabile. Mi sono dimenticato di dirvi anche che però ci sono delle porte che adesso vi descriverò. Ci sono, allora, voi quando entrate nella sala, di fronte a voi c'è una porta, poi di fianco a voi c'è un'altra porta e una porticina nell'angolo dove c'è l'inizio della scalinata.
Il camino è acceso?
Il camino è debolmente acceso, quindi delle braci, qualcuno deve esserci stato tempo fa, però ci sono delle braci ancora accese, è una leggera fiammella.
I due sgorbi hanno parlato del sottoscala lì, del piano di sotto, quindi cerchiamo una porta che ci conduca lì.
Sì, sono d'accordo, fammi solo controllare una cosa, mi avvicino alla spada e cerco di capire il... logo, lo stemma sull'elsa è lo stesso che ho visto sul blasone quando siamo entrati.
Sì.
Quindi è una sorta di mulino.
Esatto, a vento, lavorato sull'elsa.
Qua abbiamo visto un mulino a vento?
No, insomma, è semplicemente un simbolo che si ripete e quindi forse fa parte in qualche modo della casata in cui vi trovate.
Va bene, e allora niente, cerco di... gli dico, vabbè, allora cerchiamo l'accesso al seminterrato?
Sì, sì, sì.
E vabbè, apriamo con metodo magari la prima porta che ci troviamo di fronte, non sapendo quello che c'è oltre.
Okay.
E cerco una scala che prima, scenda in qualche maniera.
Prima di avvicinarti, lasci l'elsa della spada alle tue spalle, però con la coda dell'occhio vedi che quello che sorreggeva la spada sembrava del ferro battuto semplice. Ora con la coda dell'occhio ti è sembrato che uno di questi ferri si muovesse. Ti giri di nuovo con lo sguardo e vedi che ci sono... questo ferro battuto che reggeva la spada non è nient'altro che un serpente con la testa a forma di teschio. E ti è sembrato per un istante che questa cosa avvolgesse completamente la spada e quando tu hai riguardato... questa cosa qua si è riviluppata e è ritornata nella sua posizione normale.
L'hai visto?
Cosa?
C'è qualcosa di strano in questa spada. Mi avvicino un attimo per fare un controllo.
Ok.
È tutto di metallo, una bestia di metallo?
Sì, è ferro battuto probabilmente. La spada invece sembra una spada d'acciaio.
Tocco la spada.
Ok.
No, fermo. Io uso taumaturgia per... posso spostarla?
Sì, poi gli dai una scossetta,
esatto.
Ecco.
Sì.
Gli dai una scossa e senti... ma non succede niente.
Okay. Vabbè, provo a sollevarla.
Ok, la prendi in mano, ti accorgi che manca di filo, quindi non è affilata, è soltanto una sorta
ornamentale.
Di... esatto, una spada ornamentale.
Vabbè, io sempre con taumaturgia spalanco la porta più vicina a noi che c'è.
Io la riappoggio.
Ok, la porta ti si apre, il movimento che fanno le due, anzi sì, la porta è molto grande, davanti a te dovrebbe esserci una sala da pranzo, ma quando la porta ha smesso di muoversi, sentite un rumore alle vostre spalle, più preciso verso più o meno la scala, questo.
Sembra un respiro, sì.
Sì. Proviene dalla stanza alle vostre spalle, quindi non dal corridoio da dove siete arrivati, ma dall'altra porta. Quindi non è stata la porta aprendosi che ha fatto quel rumore. Quando si apre si sente...
Ok, ma in questa porta che lui ha spalancato, che cosa intravedi oltre?
Allora, quello che vedi è molto semplicemente una sala da pranzo. Il fulcro di questa sala da pranzo, rivestita in legno, è un tavolo in mogano intagliato, circondato da 8 sedie dallo schienale alto, con braccioli scolpiti e sedute imbottite. Un lampadario di cristallo sovrasta il tavolo, coperto da argenteria splendente e cristalleria quasi abbagliante. E poi questo è quello che più o meno vedi, poi quando entri dentro la stanza...
No, non c'entro nemmeno. Mi dirigo verso la porta da cui proviene quel rumore e gli faccio: l'hai sentito?
Sì, l'ho sentito anch'io. Sembra un russare.
Mi metto
a tipo sembra un russare, giusto?
Anche il druido è d'accordo che sì, potrebbe sembrare quasi una bestia che dorme.
Gli faccio: apriamola con più delicatezza stavolta. No, ferma. Ferma. Cioè appoggio una mano alla porta.
Sì.
E la apro, ma molto lentamente.
Ok, l'odore che vi viene addosso è quello di soprattutto tu, druido, lo percepisci come un odore nefando di animali impagliati. Ed infatti quella piccola apertura che hai creato ti fa ricordare che lì dentro probabilmente deve essere una stanza in cui ci sono appesi trofei di caccia. Il rumore però si fa, ora che avete analizzato la stanza, più o meno quel poco che avete visto, e sentite ancora...
mi affaccio un attimo, cerco di capire da dove arriva questo rumore.
Questa stanza, rivestita di pannelli di quercia, sembra il rifugio di un cacciatore. Sopra il camino è appesa una testa di cervo e ai bordi della stanza sono esposti tre lupi impagliati. Due sedie imbottite e drappeggiate con pellicce di animali sono rivolte verso il camino. Nel mezzo è posizionato un tavolo di quercia con un fiasco di vino, due calici di legno intagliati, un portapipe e un candelabro. Un lampadario sovrasta un tavolo coperto da una tovaglia e circondato da quattro sedie. A ridosso delle pareti sono appoggiati due mobiletti. Quindi in questa stanza voi vedete che ci sono questi tre, diciamo, lupi impagliati, due in piedi, uno di questi sdraiato e in posizione del sonno.
Però sono tutti impagliati?
Sembrano tutti impagliati, anche se il druido percepisce che quello accovacciato che sta, sembra dormire, è quella la sorgente del russare o comunque di quel rumore che vi ho descritto.
Ok, però anche quello sembra impagliato.
Non si muove. Bisognerebbe andarci vicino per capire se è, perché comunque l'impagliatura è stata fatta molto, molto, molto bene.
Non sta succedendo niente?
Nulla di particolare.
Non lo so.
Sentite ancora l'origine.
Io
sarebbe questo il fantomatico mostro che ha spaventato i bambini?
Probabilmente sì, a me non sembra in qualche maniera pericoloso, non lo so. Vabbè, sì, io comunque mi avvicino, sono abbastanza fiducioso, è un lupo, cioè è una
creatura che tu conosci,
una creatura che conosco, mi avvicino.
Ok, sei a un metro da questa creatura e adesso ora la vedi, ha un respiro debole, debolissimo, e non è un animale impagliato, pur assomigliando agli altri due che purtroppo hanno avuto una fine non bella, ma sono appunto solo da esposizione. È un cane, un lupo vivo.
È un lupo, lo percepisco come selvaggio?
Capisci che è stato addomesticato perché ha un collare intorno al collo, quindi è appartenuto a qualcuno. Sicuramente non se l'è messo da solo, eh. Forse sì.
Ma?
Ok.
Vogliamo provare a svegliarlo?
Dammi qualche minuto, faccio un parlare con gli animali.
Perfetto. Prendi quei 10 minuti di concentrazione, magari se Nef vuol dire qualcosa o vuol fare qualche cosa, mentre lui si concentra, hai tutto il tempo di farlo, per esaminare la stanza, ad esempio.
Sì, mi guardo in giro.
Guarda, girandoti, guardandoti in giro, la cosa che ti cade l'occhio in particolare sono due. Come ho detto, c'è una sorta di tavolino in cui ci sono quattro sedie intorno e un bel tavolo in mezzo, e sopra questo tavolino c'è un gruppo di miniature che sembra un gruppo di avventurieri che sta combattendo, miniature che stanno combattendo un grosso lupo non morto. Inoltre c'è un mobiletto, come avevo detto, che quello sembra ben chiuso, e poi mentre l'altro mobiletto invece ti sembra ben aperto, e quindi se vuoi puoi proprio aprire le due anti, e all'interno sembrano esserci oggetti per calici, o addirittura ti sembra di intravedere delle carte da gioco.
Io provo ad aprire l'altro, quello chiuso.
Ok. Nel momento in cui tiri verso di te il cassetto, senti che qualcosa scatta. Ti chiedo di fare un tiro salvezza con classe di difficoltà 15.
Indovinate cosa ho fatto?
No, veramente due?
Sì.
Ma che? Ma maledizione. Qualcosa scatta e vedi che una sorta di, come si può definire, un porcospino sembra quasi animarsi. Quando tiri la maniglia sembra quasi ricoperta da spine di un porcospino e ti pungi. Purtroppo, per fortuna tua, sono soltanto 2 punti di danno, ma riesci ad aprire il cassetto e a vedere che dentro c'è un'enorme balestra pesante da caccia con 20 dardi appositi per queste. Insomma, diciamo un'arma decisamente da battaglia.
Posso prenderla?
Assolutamente sì, ora che ti sei fatto pure male.
Sono passati questi 10 minuti?
Sono passati questi 10 minuti, c'è stato un istante in cui il tuo compagno ha detto porca... aia! E a questo punto tu senti subito Peralin che ti dice: beh, allora stiamo qua a prendere, so.
Provo a svegliare il lupo parlandoci.
Ok.
Dicendogli: ehi!
E lui:
lasciami stare, sto dormendo.
Ehi, sveglia, ho bisogno d'aiuto.
Tu vedi che apre la testa, tira sulla testa, apre gli occhi e si alza su e si sentono proprio come se fossero delle travi che si spezzano, il rumore delle sue ossa che si stanno alzando. Capisci che è un molto vecchio lupo e ha questo collare con questa sorta di medaglietta dall'incisione, sembra abbastanza scritta da qualcuno che non sapeva molto scrivere. E lui ti guarda e ti fa:
non mi aspettavo che ci foste voi umani.
Io non sono umano.
Ma dov'è il mio padrone?
Io non so chi sia il tuo padrone. Abbiamo trovato 2 bambini spaventati che ci hanno mandato qui dentro a cercare un mostro nello scantinato.
E li ho visti prima, i bambini.
E? Sono di casa? Chi sono?
Abitano in questa casa. Sì, ogni tanto mi tirano la coda.
E questo mostro di cui parlano?
Ma sarà il mostro che sta cercando il mio padrone.
Ma chi è il tuo padrone?
Thrall.
Chi?
Thrall, fiero e possente.
Vedi che per un momento, in quel momento lì, si sta tirando su un attimino.
Fiero e possente. Lui sconfigge i nemici a dozzine.
E dov'è adesso?
Mi ha detto di rimanere qua a fare la guardia. Quando arriveranno gli altri orchi, allora io attirerò la loro attenzione e Thrall ucciderà il grande e cattivo mostro.
Io mi giro verso di lui.
Tu lo senti latrare e più senti questo latrato, più c'è qualcosa che ti attira. È l'incisione che ha sulla medaglietta. La medaglietta ogni tanto
si muove
da un lato e dall'altro. E un lato in particolar modo, capisci che c'è l'incisione di uno dei tanti simboli appartenenti al tuo patrono. Dall'altra parte dovrebbe esserci inciso in orchesco il nome del cane.
Io gli dico, guardo lui e gli dico: io non ci capisco niente. Questo è il cane di un certo Thrall che è venuto qua a cercare questo mostro da uccidere di cui tutti stanno parlando. Non lo so.
Chiedigli qualcosa, visto che puoi parlare con lui, chiedigli qualcosa di questo simbolo che porta al collo.
Mi giro e gli dico: cos'è questa medaglietta che porti al collo? C'è un simbolo.
È il mio nome e colui che mi protegge e che protegge Thrall e protegge tutta la nostra tribù.
E chi è?
E dice il nome del patrono di
Buer. Buer.
Solo che lui non lo capisce.
No, lo capisce bene anche lui. Lo senti nel suo abbaiare. Buer per te è assolutamente candido, come se fosse una parola.
Vabbè, quindi tu hai intenzione di rimanere qui?
Mi ha detto di rimanere qui, però se volete posso venire con voi.
Ma
tanto devo rimanere
lupo,
qua.
Cioè, ma è un lupo morente, tipo
vecchio, vecchio, probabilmente cacciatore.
Ma tu sapresti seguire la scia, l'odore del tuo padrone?
Non lo sento da molto. Non lo sento in questo momento.
Puoi startene qui tranquillo. Mi giro e le faccio: ha parlato di un certo Buer,
di un'entità che protegge lui e il suo padrone e sostiene di non sentirlo, di non sentirne l'odore, non lo so.
Io non...
stavo parlando di un orco, forse è uno di quelli, non lo so, che abbiamo trovato nella foresta, forse in qualche maniera ci siamo trasferiti, ci siamo scambiati in questo regno.
E i bambini?
I bambini, conosce, non lo so.
Bambini?
Sì, conosce i bambini, dice che stavano in casa, che ogni tanto gli tiravano la coda.
E come si spiega il fatto che il suo padrone sia un orco, ma che i bambini sembrerebbero essere umani?
Ma perché l'orco non è di casa, è entrato qui dentro con l'obiettivo di cacciare questa creatura, questo mostro che infesta le segrete di questa casa.
Io non ci sto capendo nulla, no, dobbiamo trovare queste segrete e basta, e procedere.
Sono d'accordo.
Spediti.
Continuiamo a cercare. Usciamo di nuovo e, non lo so, prendiamo a questo punto un'altra porta, sempre al pian terreno.
Però, cioè non... il lupo, se ci può seguire, è meglio che ci segua.
Vabbè, ci parlo e gli dico...
Conosce la casa meglio di noi, gli chiediamo dove si deve scendere e...
Ti va di venire con noi?
Sì, perché no? Tanto non c'è nulla di pericoloso. Al massimo ci avrà già pensato Thrall.
Sicuramente ci ha già pensato Thrall.
Come ti chiami, umano?
Gonglur.
Il mio nome è Radar.
Ok.
E tu, umano, non ti rosso?
Capisce. Lui non ti capisce.
Umano, rosso, come ti chiami?
Senti, bu, 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 bu. Si chiama Nefmir.
Ho già sentito parlare di questo nome, in qualche modo. E come si chiama l'uccello grosso?
Io posso parlare in modo che lui mi capisca e lui no.
Sì, tu stai parlando in wolfese, okay, o comunque lupese.
Lui non mi sta capendo.
Lupesco. Okay.
Esatto, è lupesco.
Devi stare un po' attento perché sembra che abbia il vizietto di infilare le mani fra i cadaveri.
Anche Thrall lo faceva spesso. Mangiava le viscere delle sue vittime e poi portava le teste e le infilava in una picca.
Molto bene. L'uccello qui è Peralin.
E Peralin saluta il cane.
Ciao!
E di lui.
Buonasera.
Detto questo, decidete di proseguire, seguiti da questi passi stanchi di questo lupo. Immaginatevi proprio le unghie che graffiano il pavimento nuovo e pulito di questa stanza. Con questi, ogni tanto guardate indietro e vedete questa compagnia un po' strana in cui vi siete finiti, in questa bellissima casa in cui state.
Un lupo e una donna a corvo.
E cerchiamo di aprire un'altra porta.
Ok, c'è di nuovo la stanza, se vi interessa la stanza da pranzo.
Beh, ma chiedi a lui direttamente come si scende. Cioè,
ma lui non lo sa, no, ma non è casa sua, è il lupo di Thrall che è venuto qui dentro a cacciare.
Sì, ma se la conosce la casa.
Ma non la conosce. Non la conosce.
C'è un'ultima porta, se vi interessa, che porta sempre, se vogliamo, ai piani bassi.
Porta ai piani bassi, cioè c'è una porta che...
C'è una porta che porta alla sala da pranzo e che, poi che avete già addocchiato.
Aperto, sì.
E poi c'è un'altra porta che è lì vicino alla scala, vicino alla scala rossa.
E apriamo questa porta.
Ok. Quando aprite quella porta, capite subito dal lieve odore che qui probabilmente doveva essere una cucina. La cucina è ordinata, con stoviglie, pentole e utensili riposti accuratamente sugli scaffali. Un tagliere e un mattarello sono appoggiati sul piano di lavoro. Vicino alla parete est si trova un forno in pietra a forma di cupola, la cui canna fumaria di ferro ricurvo è collegata a un foro nel soffitto, mentre sulla sinistra, dietro la stufa, si trova una porta. Quindi questa sembra una banalissima cucina.
E la porta che sta vicino alla stufa potrebbe portare giù nello scantinato?
Dovreste aprirla per capire.
E mi avvicino e la apro.
Ok, quello che vedete è veramente una sorta di ripostiglio. È una stanza molto piccola che conduce a una dispensa o ripostiglio che dir si voglia. Tra l'altro c'è del cibo e se avete fame, non dico che è invitante, però comunque sembra fresco. Cosa che in questa casa, insomma, è un po' strana. Peralin allunga uno dei suoi artigli e sembra prendere un po' di formaggio e iniziare a mangiucchiarlo col suo becco.
Abbiamo aperto tutte le porte in questo piano?
Assolutamente.
Io ancora, se posso rivolgermi
a lui. Ce n'è ancora una piccolina che è della sala, se vi può interessare.
Ok, mi rivolgo un attimo al lupo e gli dico: ma tu lo sai come si scende nello scantinato?
Calma, lo so. Io sono qua solo a fare la guardia.
Vabbè, io sento fame.
Beh, ora che sei entrato dentro questa dispensa, sì.
Mangiamo.
Vabbè, sì, ma chiappo, non lo so. C'è un insaccato, una salsiccia.
Assolutamente tutto.
Un panificato.
Esatto.
Un panificato.
Perfetto. Con semi di kamut. Il grano antico. Insomma, diciamo che vi rifocillate. Il cibo non ha molto sapore, è un po' insipido, però tutti quanti sembrate in qualche modo aver anche abbassato la tensione dopo che avete mangiato tutto questo cibo, perché insomma il sangue non è più la testa ma è lo stomaco, e quindi vi sentite in qualche modo un po' più tranquilli. Anche il buon Radar si mangia qualche avanzo di scatoletta di tonno, se vogliamo proprio chiamarla così, o un pezzo di tonno di una volta, e sembra abbastanza soddisfatto.
Beh, questo era molto meglio di quello che mi diceva, mi dava Thrall.
Vabbè, insomma, c'è questo piccolo momento conviviale, però io...
Sì, sì, dobbiamo andare a quella porta.
Apriamo l'ultima salone. Porta, cerchiamo di capire se c'è un modo per scendere da qualche parte.
Ecco. Ok, quando arrivate in quella piccola porticina della sala, capite che è veramente, come vi dicevo, una porticina di servizio, dove praticamente all'interno è... niente proprio di meno che uno spogliatoio dopo già rivestiti, ovvero ci sono diversi mantelli neri appesi a ganci fissati alle pareti. Un cappello a cilindro è appoggiato su uno scaffale molto alto. Questo è quello che trovate.
Qui non c'è modo di
io
scendere.
Io mi avvicino al camino.
Sì?
Non è che magari per avere un'idea se il camino magari possa nascondere un passaggio o qualcosa.
Ok, ti chiedo di fare un tiro percezione.
Migliorato 8.
8. Il camino da su
che diventa 9.
Sono bracci, ma la cosa che insomma, capire che se c'è un passaggio non ti sembra di trovarne, anche perché il camino è proprio contro la parete esterna e quindi
mancherebbe lo spazio.
Esatto, mancherebbe lo spazio a meno che c'è una botola sotto i tuoi piedi, ma questo sì. Non sembra. Però anche questo è tenuto, e la fuliggine tutto quanto tenuto in maniera impeccabile.
Qui non c'è modo di scendere.
Chiamiamo, andiamo a riprendere i bambini e facciamoci portare giù da loro. Loro sanno per forza come si scende. È casa loro.
Va bene.
Arrivate e sul carro non c'è nessuno. Non ci sono nemmeno i bambini. Solo i due cavalli che sembrano quasi silenziosi, immoti, che aspettano forse chissà cosa. Anzi, il druido potrebbe percepire che sono anche forse un po' impauriti. Dopodiché...
io l'avevo detto che non c'era da fidarsi di quei due.
E finisci questa frase... per caso ci hai chiamato? E dietro alle vostre spalle, come se fossero apparsi dal niente, ci sono i due bambini che vi guardano. E il ragazzotto sembra adesso un po' più...
allora l'avete trovato?
Non abbiamo trovato niente e non c'è nessuno scantinato. Non ci sono scale che scendono.
Dovete condurci... alla tana di questo mostro.
La bambina, quando tu proprio pronunci questa frase, non c'è nessuno scantinato, sembra quasi entrare in trance e sussurrare:
la casa è nella casa,
la casa è nella casa,
la casa è nella casa.
Ha gli occhi ribaltati, si vede soltanto bianco, e Thorn, che è il suo fratello, lo guarda e gli dice:
no, non fare così, no, non fare così. La casa è nella casa.
Sbarra gli occhi la bambina e ti guarda e ti dice:
trova Walter, trova Walter, si trova nella casa, la casa nella casa, la casa nella casa.
Sono super inquietato da questa roba.
Senti, qui c'è qualcosa veramente, veramente
io, malato. Io scuoto la bambina.
Ok. Se riprende, ti guarda.
Ma non hai visto che è posseduta? Adesso non ti può dire niente.
Ma la casa nella casa? Cosa vorresti dire?
Va bene. Adesso ci devono seguire dentro.
No, c'è il mostro. No. Il bambino inizia già a fare... a singhiozzare.
Ma perché ti vuoi portare dietro questi due esseri piannucolosi che chiaramente non sanno niente? Non sanno niente, c'è sempre.
C'è qualcosa di ovviamente sospetto in loro. Lei è posseduta, compaiono, scompaiono, sanno parlare con gli animali, continuano a non piacermi. Teniamoli sott'occhio.
E quindi vuoi portarli con te? Sì. C'è qualcosa di strano, vuoi portarli con te?
Sì.
No, io non... No, non li voglio fra i piedi. Poi se questa comincia a rifare questa cantilena...
La casa nella casa!
Lasciamoli qui e cerchiamo in quella cazzo di casa. Sei grande, grosso...
Allora, rientriamo.
Sì.
Rientriamo e cerchiamo se ci sono, per esempio...
E saliamo al piano di sopra.
Delle riproduzioni di una casa, di cose simili... Nello studio, nel salotto principale.
Ci sto. Dai, cerchiamo.
Ok, facciamo così. Questa è la vostra ricerca. E vi chiedo di tirare un check di percezione, o meglio, se volete, anche di investigazione.
Io faccio 12. E forza fa 2.
No, ma ragazzi, vi do un altro dado.
Ma sono due dadi diversi, è incredibile. È incredibile. Cioè, ma è poi 2, non è che dici fai 1 almeno. 2, 3, 2, sempre 2.
Velocemente cercate in giro per tutto il piano. Quello che percepite è che c'è dell'aria fredda che proviene dalle scale dall'alto, ma soprattutto entrando nelle stanze una dopo l'altra, soprattutto nella sala da pranzo che non avevate visto, vedete che c'è appunto sopra il camino della sala da pranzo c'è un dipinto con cornice di mogano raffigurante una valle alpina. Le tende di seta rossa coprono le finestre e una razza raffigurante cani da caccia e aristocratici a cavallo lanciate all'inseguimento di un lupo che pende dall'asta di ferro fissato alla parete sud. Quindi diciamo che la vostra ricerca non porta a trovare quello che state cercando, cioè una casa, una piccola casa all'interno. Però sapete che potete salire oppure dare una più intensa ricerca. Ma nel momento in cui il druido passa davanti alla razza raffigurante i cani da caccia, chiedo a lui di fare un check di arcana.
15.
Ti passa di nuovo quella sensazione di essere osservato da qualcosa. Nel dipinto ti sembra addirittura che uno dei cacciatori ti stia guardando con una sorta di sorriso. Ti sposti a destra e a sinistra e sembra che la sua testa si muova. Ma non è quello che ti interessa, è lo sfondo alle loro spalle. C'è una vallata e in mezzo alla vallata c'è una sorta di pozza d'acqua, un lago. Un punto nero proprio è stato cucito al centro di questo lago e hai quell'immagine che inevitabilmente ti ripudia e ti ricorda del motivo per cui tu sei forse qui.
Tocco quel punto nero.
Quel punto nero ti dà quel brivido e senti di avere questa visione molto più chiara. La pozza si trasforma in una super pera. La pozza si trasforma in una sala dove al suo interno ci sono delle candele, vedi delle catene appese, e dall'acqua sembra sorgere una costruzione di marmo, forse una sorta di luogo rituale.
Ok, quanto dura questa visione? Cioè continuo a vederla?
Un istante. Nel momento in cui tocchi vedi questa stanza sotterranea.
Percepisco che dietro il quadro c'è qualcosa di particolare, di strano.
No, dovresti o romperlo o strapparlo o toglierlo in qualche modo.
Ok, no, non sono interessato. Vabbè, abbiamo. Gli dico, abbiamo scandagliato questo piano. Saliamo sopra.
Sì, andiamo.
Ok.
Saliamo.
Peralin mi guarda. Vedete che sta giocando con, non so se ve l'ho detto prima, sì, con le miniature che c'erano su quel tavolo lì. Sta divertendosi a usare degli avventurieri che stanno uccidendo. E poi pare che abbia trovato delle altre miniature su degli scaffali. Li sta guardando divertita.
Io voglio guardare quelle miniature lì da vicino.
Beh, vedi che sono fatte molto bene. Sono dei pezzi di legno a volte e dei pezzi di ferro intagliate. E l'armadio che ti avevo detto che conteneva le carte da gioco ne contiene tante altre, e lì c'è proprio una serie, sembrano quasi ben distribuiti, sono i cavalieri, ci sono i cani da caccia, i lupi, i mostri.
Non c'è nessuno che assomiglia a noi.
Dovresti fare un tiro di percezione per vedere magari se trovi qualcosa.
Eccolo qua, finalmente un bel uno.
Uno! Prendi una miniatura di un orco e gliela mostri al druide e dici: guarda, ti assomiglia.
Io vedendo che non mi assomiglia, comunque guardo anch'io queste miniature. Cosa
ok, ti chiedo un check di percezione.
16.
Ottimo!
Anzi, percezione c'ho più 2, quindi 18.
Ti accorgi che all'interno di tutto questo scaffale c'è una scena, sembra quasi surreale, ma sembra che ci sia una sorta di cacciatore munito di balestra pesante con un enorme cappello nero, e tutte le miniature che ha intorno appoggiate sono cadute, e sembra quasi che questo cacciatore dentro l'armadio abbia fatto fuori, o comunque abbia fatto fuori tutte le miniature che ci aveva intorno, le ha fatte cadere, e quindi ti interessa un pochettino. È abbastanza stilizzato, non capisci se è uomo o donna, però ha questa particolarità che ti ha reso forse un istante un po' più sereno o allegro.
Lo prendo.
Ok, lo prendi. Non succede nulla di particolare, anzi è una bella miniatura.
Ma quanto è grossa?
Non è... Così sarà 10 cm di altezza.
La metto nello zaino.
Ok, perfetto. Non sai perché, ma ti ha dato sicurezza afferrarla e metterla dentro. Non è sicuramente un potere magico, ma probabilmente ha quel qualcosa di eroico calmante che vi manca in questo momento.
Ok, e adesso proviamo. Andiamo a salire. Su.
Lampade a olio spente sono montate sulle pareti di questa sala elegante. Sopra la mensola del camino è appeso un ritratto con cornice lignea di una famiglia, probabilmente la famiglia Darst, dove ci sono un uomo, una donna, due bambini sorridenti. E, cullato tra le braccia del padre, c'è un bambino in fasce che la madre osserva con un pizzico di disprezzo. Armature si stagliano ai lati delle porte di legno, contro le pareti est e ovest. Ogni armatura stringe una lancia ed è fornita di elmo con visiera a forma di testa di lupo. Le porte sono scolpite con immagini di giovani danzanti.
Guardo, riconosco nel dipinto i due bambini che ci hanno invitato a entrare?
Assolutamente, sono Rosalinda e Thorn all'interno del dipinto, e gli altri due probabilmente i due genitori.
Sei più tranquilla adesso?
No.
In effetti non c'è moltissimo da stare tranquilli.
Ci sono due porte a doppio battente, sia alla vostra destra che alla vostra
sinistra. Ah, qui siamo proprio centrali sostanzialmente.
Esatto.
Il camino è di fronte.
Uso taumaturgia per aprire quella di destra.
Quella di destra. La porta sembra bloccata, quindi deve essere stata o chiusa o ben chiusa, comunque ben appoggiata, quindi ci vuole, diciamo, una mano decisa per poter aprire entrambe le due porte.
Ah, anche quella sinistra è chiusa, quindi così.
Quella sinistra anche.
Ok. Vabbè, mi avvicino io a quella di destra e apro la porta.
Quella di destra sembra in effetti che ci voglia proprio una chiavetta, un niente per poterla aprire, sai, quelle chiavette un po' degli armadi, delle antine degli armadi. Qua forse un pugnale infilato dentro o un bel colpo di mano potrebbe spalancare la porta.
Da una spallata.
Ok. Il tuo tira un check di forza, giusto per, sperando di non te li due.
fatto uno. Sono incredibile sta. È pazzesca. Pazzesca.
Peralin, decisa, vedete che con uno dei suoi piedi artigliati tira un colpo che forse voi con la vostra forza non avreste mai tirato. Tant'è che le porte non si spalancano, ma proprio si rompono. Lei vi guarda strabiliata dalla sua forza, ma mentre vi guarda, voi vedete la scena alle sue spalle, cioè quello che sta accadendo dentro alla stanza. Tende di velluto rosso coprono le finestre di questa stanza. Una raffinata scrivania di mogano e una sedia abbinata con schienale alto sono rivolte verso l'ingresso del camino, sopra il quale è appeso un quadro incorniciato di un mulino a vento arroccato in cima a una rupe rocciosa. Due sedie imbottite sono poste negli angoli della stanza. Librerie alte fino al soffitto sono allineate sulla parete sud. Una scala di legno scorrevole permette di raggiungere più facilmente i ripiani alti, ma la cosa che più vi terrorizza è che c'è una figura al centro della stanza, impiccata.
Impiccata?
Impiccata.
Mi avvicino subito. Mi avvicino. Cioè,
è di spalle.
Non la tocco, ma cerco di vedere la faccia, di capire se è ancora viva.
Io no.
Il girare intorno sembra in qualche modo una maledizione. Non riesci mai a vedere il volto perché sembra girarsi. Però tu che sei lontano e che con la coda dell'occhio percepisci e vedi il quadro, capisci che il vestito è lo stesso identico vestito del padre di Rose dipinto all'interno del quadro. E quindi capisci che forse chi in questo momento impiccato e sta girando intorno al druido che lo sta cercando,
il capofamiglia,
forse è il capofamiglia.
La corda è attaccata alla trave oppure è tirata, cioè posso raggiungerla questa corda?
Assolutamente sì, perché da quello che capisci, e ti chiedo un check di investigazione, 5, probabilmente questa persona ha deciso di togliersi la vita. Non è stata impiccata da nessuno, quindi anche perché la tua deduzione è nelle sue mani, sembra stringere nelle sue mani un foglio di carta.
Io lo vorrei leggere, però prima lo voglio tirare giù, cioè nel senso cerco di capire qual è il punto in cui è legato la corda.
Ok, potresti con un colpo di scimitarra o di pugnale tagliare questa corda e far cadere il cadavere.
Sì, lo faccio.
Ok, non ti faccio colpire nulla, ma il tuo taglio netto lascia per un istante quello che ti rabbrividisce, il corpo in stasi, sembra cadere, dopodiché come una bambola si, diciamo in qualche modo è divisa in tanti pezzi, cioè è tutta è scomposta. Dopodiché capisci che la testa si alza e guarda nella vostra, nella tua direzione. Gli occhi spalancati e si rialza subito in piedi. E con i suoi artigli cerca di aggrapparsi al tuo collo. Il foglio cade per terra e cerca di venirti addosso per toglierti la vita.